bentornati, buon pomeriggio, bentornati a Seriamente Cinematti. Siamo tornati con Silvia.
Buonasera a tutti, bentornati a questa seconda stagione del nostro programma. Oggi iniziamo ufficialmente, diciamo così, perché una prima puntata, dai, una pilot l'abbiamo fatta da Sharper per la notte dei ricercatori, yes. Però quest'anno cominciamo da qui, è una delle principali novità che appunto siamo in diretta dall'officina e non registriamo più, oppure non siamo più live dalla sede dell'Adisu, ma quest'anno appunto cambiamo registro, siamo in diretta appunto, ma comunque potete, se vi perdete appunto la nostra diretta, riprendere il podcast della nostra puntata sul sito di radiofonica.com.
Assolutamente sì, siamo tornati finalmente in una location un pochino più particolare, diciamo, dove domina solitamente la musica. Infatti abbiamo Jim Morrison che ci guarda, l'album famosissimo dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, che ci guarda.
Abbiamo una stanza accanto a noi
che ci guarda,
che ci guarda che tanto siamo in tema Halloween, quindi queste presenze
ci accompagnano,
piena di appunto di strumenti musicali, batterie, chitarre, quindi a maggior ragione siamo circondati da musica, ma portiamo anche il cinema come nostro solito, no?
Assolutamente
Franci?
Sì, portiamo il cinema, che comunque è uno degli argomenti di cui che trattiamo sempre e più spesso, che trattiamo comunque anche in redazione molto spesso, non solo durante il nostro bellissimo programma.
E cosa dire? Modestia a parte.
Cosa dire? Cominciamo la puntata in un modo un pochino più particolare. Infatti, come avrete sentito molto probabilmente dall'audio nei primi 2-3 minuti, siamo partiti con un pezzo un pochino particolare, si chiama Rock and Roll di Gary Glitter, musicista comunque molto è una musica molto possiamo dire lontana dagli schemi della nuova gioventù musicale, ma c'è un motivo per cui siamo partiti con questo brano, perché lo ha reso ancora più famoso di quanto già non fosse. Sia attualmente questo brano, il nuovo film targato Joaquin Phoenix, protagonista di una nuova, speriamo ci sia un sequel anche se non si prevede, Joker, ricordiamo antagonista e personaggio famosissimo interpretato da vari mostri nel mondo cinematografico, e tra cui ora si aggiunge una nuova presenza, ovvero Joaquin Phoenix. Voglio lasciare a te un preambolo, dato che sei molto solita alle presentazioni, diciamo. Presentiamo questo Joker, questo Joaquin Phoenix. Tra l'altro le prime due lettere coincidono sia tra il personaggio che l'attore.
È vero.
Quindi
è vero.
Lascerei parlare a te, fare un preambolo di quello che noi abbiamo visto. Ricordiamo, è un film che è da quasi un mese, se non più, online ormai sulle varie pellicole. E ricordiamo che è un film che ha sorpreso un po' tutti e tutto.
Beh, allora, questo film è ancora presente nelle sale, quindi se ancora non l'avete visto, vergognatevi e correte a vederlo assolutamente, perché merita veramente. Qualcuno grida al capolavoro, qualcuno no, qualcuno crede che le considerazioni generali riguardo a questo film siano esagerate, qualcuno crede che non sia questo capolavoro che sembra, qualcuno grida all'Oscar o per la regia o per la fotografia o per miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix appunto. Beh, qual è la nostra opinione? La mia personalissima opinione è che sia un film meraviglioso, ben scritto, ben impostato, considerando soprattutto che il regista Todd Phillips viene dalla commedia. Ricordiamo che è regista di Una notte da leoni, di tutti e tre i film, quindi dei grandissimi successi per quanto riguarda appunto il genere di commedia americana, con Bradley Cooper e con altri attori, quindi cast stellare. Questa volta si cimenta in questo genere completamente diverso, che sfiora il cinema d'autore e prende anche un pochino il genere della comunque dei supereroi, ma qui non c'è tanto la presenza del supereroe, ossia di Batman. E anche la figura stessa di Joker emerge alla fine del film. Tre quarti del film è basato sulla descrizione di Arthur Fleck, che è appunto la persona che diciamo entra nella figura di Joker, che dà vita poi a quella di Joker. Chi è Arthur Fleck? Che poi questo nome è stato inventato dal regista, quindi dagli sceneggiatori, però in realtà ho poi scoperto, pur non essendo fan, come voi sapete, del genere dei supereroi, oppure anche dei loro nemici, comunque non seguo questo genere di film, neanche la Marvel per dire, però comunque questo film mi ha entusiasmato e mi ha affascinato lo stesso, quindi è veramente un film accessibile anche ai non fan di tutto il mondo dei supereroi. I fumetti raccontano diverse storie di Joker. Joker ha diversi nomi in alcuni fumetti, si chiama Jack, ma questa volta appunto si chiama Arthur, e è un personaggio con una storia molto travagliata. Adesso eviterò ovviamente di fare spoiler per chi ancora non l'avesse visto, ma questo personaggio di Arthur Fleck è un uomo tormentato, un uomo con dei grandissimi problemi psicologici. Infatti all'inizio del film lo vediamo che è seguito dai servizi sociali, o comunque dagli psichiatri, però poi a causa di tagli, di finanziamenti, gli aiuti, i sussidi che gli vengono dati fino a quel momento cessano di esistere, perciò lui si aggrappa alla sua unica passione, che è quella di cercare di far ridere, di fare il comico, proprio perché anche sua madre gli ha sempre detto di essere una persona che esisteva per far ridere le altre persone. Infatti nel film lo chiama Happy, appunto, quindi felice. E lui, convinto di questo suo talento nel far ridere, cerca di sfondare un po' a modo suo nel fare il pagliaccio, solo che il comico e poi successivamente il clown, ma con dei risultati molto particolari che potete capire solamente guardando il film. Quindi questo film è più un ritratto psicologico di un uomo che, esasperato dalla cattiveria delle persone, della società che lo circonda, dalle difficoltà economiche della società in cui vive, anche dal divario fra i ricchi e i poveri, quindi appunto questa maggioranza delle persone disagiate dal punto di vista economico e personale, e invece le persone molto più benestanti, come per esempio vediamo il padre di Bruce Wayne, che poi diventerà Batman. E quindi ci sono varie tematiche che vengono affrontate in questo film, ma la principale è appunto il disagio psicologico, la difficoltà di vivere una vita normale pur avendo delle difficoltà che possono partire dall'infanzia, quindi dai primi anni di vita, come poi si scoprirà nel caso di Arthur Fleck. Ma il film vuole proporci una riflessione, ossia le persone che vengono etichettate come pazze o comunque con dei problemi, perché hanno dei problemi? Da cosa nasce tutto questo disagio che hanno? E noi, persone che ci reputiamo normali, come diventiamo quando ci giriamo dall'altra parte, quando non consideriamo il diverso, quando non consideriamo quello appunto ritenuto matto o particolare, che può essere oppure autistico oppure di un'altra nazionalità? Cioè, questo film poi si può anche adattare a tante altre tematiche, a tante altre persone, ma è un film che va a toccare in modo anche pesante, perché comunque ci sono delle scene di violenza veramente esplicite, che poi sono state anche molto criticate soprattutto dai familiari delle vittime di quella strage che ci fu anni fa negli Stati Uniti, quando presentarono il Cavaliere Oscuro in ritorno, quando un pazzo appunto vestito da Joker entrò all'interno del cinema durante la proiezione e uccise 12 persone. Quindi c'è questo timore ancora oggi che qualche personalità poco stabile mentalmente possa emulare ciò che vede nel film e riproporre un caso di violenza. Ma io credo che sia un po' esagerata questa visione. Il film è vero, in certi punti è violento, ma perché è violento? Perché vuole farci riflettere, e molto spesso i film sono così diretti proprio perché vogliono scaturire in noi quasi per forza delle riflessioni. Riflessioni che io, per esempio, mi sono portata per giorni dietro. Cioè, per esempio, mi trovavo quando ero sotto la doccia o mentre guidavo a ripensare al film. E questa cosa non mi capita spesso. Quindi io spero veramente che questo film avrà un riconoscimento. Io spero anche per il miglior attore protagonista, perché comunque Joaquin Phoenix, a parte essere un bravissimo attore che finora non ha mai vinto un Oscar, e questo è triste, spero che il suo impegno non solo nell'interpretazione ma anche per quanto riguarda la parte fisica, perché ricordiamo che lui ha perso quasi 25 kg per interpretare Joker e si vede molto nel film. Spero che gli vengano riconosciuti tutti questi sacrifici con la statuetta, anche se sappiamo che comunque la statuetta non rappresenta mai il vero successo di un film. È il box office che lo decreta, è come arriva al cuore del pubblico che lo decreta. Quindi staremo a vedere, ma a me piacerebbe anche sapere, Franci, tu invece da appassionato, a differenza mia, del mondo dei supereroi e sei un grande conoscitore di questo mondo, che cosa invece tu hai pensato?
Allora, io pongo sostanzialmente innanzitutto un intervento a gamba tesa nei confronti di innanzitutto della produzione, perché c'è chi è rimasto scioccato, però la malattia di Joker, di Joaquin Phoenix, che non è una malattia che lui ha realmente, questa malattia, questo morbo, come così viene chiamato,
esiste realmente,
è stato trattato anche da una delle pagine, secondo me, più incoerenti di YouTube, che è Fanpage, però è stata trattata, è stato uno dei pochi video veramente che a essere mirati e fatti veramente molto 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 bene. E devo ammettere che sicuramente, allora, una cosa importante è che ciò si manifesta attraverso più, intanto passa il nostro bellissimo camion che noi salutiamo con affetto
ma questo vuol dire che il microfono funziona bene,
funziona molto bene, perché è molto distante il camion, ricordiamolo. E questo sta a significare che comunque l'attore ha interpretato molto bene. Il punto in cui volevo veramente arrivare è che questa malattia realmente si manifesta più che con una risata isterica, con un pianto. Mi ricordo di aver letto che più che altro si manifesta con dei pianti continui e incontrollabili. In un certo senso Joaquin Phoenix nel film riesce a, in certe scene, a manifestare questi pianti, però erano più simili, secondo me, a una risata, non dico malata, però comunque turbata. Anche le sue varie sedute dalla psicanalista non sono servite a molto, lo ha detto anche lui in una parte del film, ha detto: lei non mi ascolta sostanzialmente,
i miei pensieri sono sempre negativi,
sono sempre negativi, e lei pensa solo ad altre cose, pensa solo al suo lavoro, quindi ha detto: è inutile che ci vedi, è inutile vederci,
e tanto comunque finiranno, comunque smetteranno di vedersi, appunto, perché come dice la psichiatra stessa, ci saranno dei tagli economici per quanto riguarda il ramo dei servizi sociali a Gotham City, quindi lui rimarrà senza un sostegno, anche se era poca roba, come dice lui stesso, però comunque rimane forse un po' più solo di quanto fosse prima.
Sì, poi da un punto di vista tecnico si può dire che la sua vera pazzia esplode nel treno che lo avrebbe riportato a casa. È un po' come quando un bullo ti bullizza, tu dopo una, due, tre, mandi giù, alla fine esplodi. Nella questione del bullo sappiamo che in molti casi finisce purtroppo male per chi viene bullizzato. In questo caso è successo un po' il contrario, è successo il contrario, perché è venuta fuori la vera malattia, la vera indole malata di Joker, e di conseguenza ci hanno rimesso altre persone. Ricordiamo che comunque lui è stato meraviglioso, io me lo ricordo molto molto con grande felicità, diciamo, nel momento in cui lui interpretava Commodo in Il Gladiatore.
Che tra l'altro si dice ci sarà un seguito in Gladiatore 2.
molto interessante dire. Questa cosa, voglio vedere in quali condizioni, vabbè che in quali condizioni, finale del gladiatore lo sappiamo, quindi non penso ci siano altre condizioni, però le condizioni attuali di Russell Crowe sono abbastanza tragiche.
Ma ne parleremo magari meglio la prossima settimana.
E, quindi sicuramente lui ha dato il meglio di sé. Poi sicuramente il fatto che lui si sia dato tanto da fare per dimagrire tutti quei chili è un conto. Io trovo più bello il fatto che lui si sia veramente dato fino in fondo per interpretare un personaggio così malato, ma allo stesso tempo un personaggio che rievoca nel mondo dei supereroi dei ricordi. Ricordiamoci, sono stati tanti Joker, di cui l'ultimo è quello che mi è attualmente meno piaciuto. Quello che lo ha interpretato, se non erro, era Jared Leto,
esatto,
su Suicide Squad. Che io dico sì, interpretazione brutta, però poraccio, gli hai fatto fare a occhio e croce 3-4 battute. Lì la protagonista vera e propria è stata Harley, Margot Robbie. Tra l'altro ricordiamo, uscirà nel 2020
a febbraio
la sua vera storia, la storia di Harley Quinn, dopo come si riprende dall'amore malattia verso proprio Joker. Di conseguenza, per me quello che reputo io il miglior Joker è stato interpretato da Heath Ledger. Lui è per me il miglior Joker, perché è anche quello più similare con i tratti e il trucco a quello che è il vero Joker, quello che io ricordo. Però sicuramente Joaquin Phoenix è la mia seconda scelta, molto probabilmente.
E Jack Nicholson terzo?
Jack Nicholson a me lui piace, sì. Però non lo so, per me si equivalgono in questo momento, ma non tanto per il film, perché il film è bello, però la cosa più sorprendente è stato Phoenix, più che il film. Il film è molto bello, il regista ha colto i vari punti,
anche la fotografia è molto bella.
La fotografia, una trama quasi tarantiniana su certi aspetti.
A tratti horror anche.
A tratti qualcosa di horror,
cioè
la stessa
dello splatter anche.
La stessa colonna sonora azzeccatissima per un film del genere. Ricordiamo, ci sono brani sia molto old che alcuni che comunque prendono spunto anche da cose un pochino più nuove. Però insomma è un film secondo me pienamente riuscito, lo dimostrano le vendite. Ora non so sinceramente i numeri,
750 milioni di dollari,
di conseguenza i numeri sono anche parecchio alti, e sicuramente è un film che ho apprezzato tanto. Ora però, se non ti spiace, potremmo continuare a parlarne, però prima vorrei mandare una canzone.
Assolutamente.
Di una cantautrice italiana a cui dedico un attimo, cioè diciamo tre attimi, dato che la canzone dura 3 minuti. Una cantante che si sta riprendendo piano piano, Emma Marrone.
Alla quale mandiamo un grande bacio.
Un grande bacio, auguri e complimenti, perché sta per uscire l'album, tra l'altro è uscito, e la vedrà in giro per tutta l'Italia, tra cui sarà a Firenze, Napoli, Roma, dove firmerà le copie ai suoi fan. Quindi io manderei la canzone che è andata un pochino più in voga in questo momento di Emma, che è Io sono bella. Ci vediamo tra pochissimo.
Restate con noi.
Sono bella, sì, ma non mi frega niente.
bentornati su Seriamente Cinematti. Ci troviamo sempre all'Officina Musicale. Io sono sempre in compagnia di Silvia.
E io di Francesco.
E siamo tornati per parlare di una serie. Allora, chi sarà sull'onta di Netflix capirà probabilmente di quale serie io sto attualmente parlando. Stiamo trattando La Casa de Papel, una serie spagnola. Ricordo la canzone per chi se la volesse ascoltare. La canzone è My Life is Going On di Cecilia Krull, una canzone che è divenuta tanto tanto famosa per questa serie, ma comunque è una bella canzone, anche molto molto orecchiabile. Allora, La Casa de Papel, se dovessimo introdurre questa serie, è considerata probabilmente una delle serie cult di Netflix per varie ragioni. Riprende, c'è da dire, vari film, perché ovviamente non è un tema propriamente nuovo. Se dovessimo introdurre il tema, si parla di rapine, Casa de Papel, perché innanzitutto perché vanno a rapinare in un posto, in dei vari posti molto molto particolari, che sono le banche. Molto spesso, soprattutto la prima stagione, vanno a rapinare la zecca di Stato in Spagna, perché ripeto, l'ambiente è la Spagna. Possiamo definirla la Spagna attuale, perché è un po' la Spagna rivoluzionaria, la Spagna che abbiamo conosciuto 2 anni fa con, ricordiamo, la rivoluzione della Catalogna, la quasi separazione o tentata separazione della Catalogna. Quindi è un'epoca molto attuale. C'è da dire che sicuramente è una serie che riprende varie cose interessanti. Originale La Maschera di Salvatore Dalì, perché è comunque uno spunto interessante.
L'anno scorso è stata presentissima al Loca Comics e vedremo quest'anno, siccome ci tornerò, se sarà presente come l'anno scorso.
Assolutamente. E vabbè, diciamo che i costumi ricordano molto i carcerati, perché sono delle specie di tute imbottite con una cerniera che passa veramente dal fondo tuta, quindi dalla parte delle gambe fino al petto e alla gola. Quindi ricorda molto lo stile carcerato. Molti non ricordo ora se su Orange is the New Black i carcerati infatti sono i prigionieri arancioni, una tuta molto molto simile alla tuta rossa. In questo caso sì, intanto arriva pure l'allarme.
Intanto suona l'allarme.
Ricorda,
eccoci qui.
Molto una ribellione, e è una ribellione nei confronti dello Stato in un certo senso. Anche se dovessimo dirla, loro sono dei semplicissimi rapinatori quando è la fine. Sono dei semplicissimi rapinatori che hanno fatto della loro vita la rapina. Ci sono sia rapinatori molto molto pericolosi e rapinatori un pochino più alle prime armi. Ricordiamo vari personaggi, Rio piccolino, ma ricordiamo Hacker, che poi avrà una grande importanza nella nostra serie. Personaggi più importanti, dico gli attori che sicuramente conosceranno tutti o quasi tutti: Ursula Corbero, che è Toki, ovvero il volto principale della Casa de Papel, personaggio che piace sicuramente, non il mio preferito, anche perché non la reputo una meravigliosa attrice. Alvaro Morte, il professore della Casa di Carta, colui che ha creato un po' tutto questo mondo, ideato il piano, e è comunque un attore secondo me di livello, molto espressivo, ha una mimica anche abbastanza interessante, e comunque è un personaggio rilevantissimo, sicuramente uno dei più rilevanti, anche perché forse non lo si ricorda molto come la faccia della Casa di Carta, ma è comunque la mente dietro il piano. Io ricordo con grande importanza e con grande felicità Alba Flores, l'attrice che fa Nairobi, sicuramente il personaggio femminile più caratteristico e più alternativo, è un personaggio molto dispotico, molto femminista in un certo senso, è un personaggio molto strano, particolare e comunque intrigante, difende molto, molto gli altri personaggi, però non ha paura di manifestare le sue idee agli altri membri della banda. E l'altro che vorrei citare, che è il mio attore preferito in questa serie, è Pedro Alonso, ovvero Berlino, alias De Fonoyosa, il rapinatore numero uno, uno dei criminali più importanti in Spagna. Sicuramente è un attore, secondo me, bravissimo. Il personaggio è molto strano, perché è un po' il Ramsay Bolton moderno, in un certo senso, perché è un dispotico, è anche molto particolare, perché incline molto allo stupro, lui, ricordiamo, soprattutto nella serie, quindi è un personaggio molto molto particolare, crudo, violento, ironico al tempo stesso. Sicuramente l'attore rende molto bene in questo ruolo, è un personaggio, lui è uno dei personaggi chiave nella rapina, lo vedrete molto bene perché comunque aiuta molto, e ricordiamo che è amico da tantissimo tempo di Alvaro Morte, quindi del professore. Anche nella vita reale ovviamente si conoscono tutti molto bene gli attori, ma nella serie si vede molto molto bene l'amicizia tra il professore e Berlino. È una serie sicuramente interessante, io consiglio almeno di vederla una volta, almeno la prima stagione, da vederla tutta, perché merita veramente tanto. E un altro consiglio è di non soffermarsi alla prima, anche se io consiglio vivamente solo la prima o la prima e mezzo. Però è una serie che comunque merita di essere vista. Non dico che è tra le mie preferite, perché comunque ci sono serie migliori, serie che sono di un livello estremamente più alto. L'ho voluta citare, ho voluto recensire questa serie anche perché uscirà nel 2020 la quarta stagione, già annunciata dal team, e è già in preparazione la quinta, quindi si sono già portati avanti con il lavoro. E sicuramente una cosa che non ho detto è che nella Casa dei Papel i personaggi rapinatori, per non essere riconosciuti, vengono ovviamente, oltre alle maschere, vengono nominati come le città italiane, come avrete sentito Berlino, Tokyo, non ne ho citati tanti, non ho citato Denver, ho citato Rio, vengono citati come le grandi città mondiali. Però il professore, chiederete perché professore, perché comunque essendo lui l'ideatore di tutto, essendosi seduti i rapinatori a una specie di banchi di scuola e lui a un cattedrone, è stato nominato, lui, io sono il professore della Casa di Carte. Un personaggio che non avevo citato e che è la prima città italiana a essere nominata nella Casa de Papel è Palermo. Un altro attore interessante, personaggio interessante, non è tra i miei preferiti, però comunque è un personaggio che si è reso particolarmente interessante. E cosa dire, uscirà la quarta stagione, uscirà probabilmente anche una quinta, e quindi guarda, io non mi sbilancio con voti altissimi, un 6,5 glielo do, perché mi è piaciuta tanto la prima. La seconda e la terza, soprattutto la terza, mi ha un po' deluso, quindi abbasso molto le mie pretese. Però un 6,5 gli si può dare tranquillamente, soprattutto perché ci stanno attori che secondo me meritano molto. Quindi serie godibile, non noiosa, alla fine le ambientazioni sono molto movimentate, la fotografia pure è movimentata, non sembra, ma ci sono anche delle cose, degli spunti interessanti. Penso sia stato fatto un buon lavoro, mi attendo qualcosa di più dalla quarta e la quinta, ma vedremo, perché molto spesso le serie dalla quarta quinta stagione in poi vanno un pochino scemando, quindi vediamo un po'.
Allora, come io dovrò vedere La Casa di Carta, tu dovrai vedere Stranger Things.
Assolutamente sì.
Sto per parlare appunto della terza stagione di Stranger Things, che è uscita il 4 luglio, una giornata molto importante per gli Stati Uniti d'America. Stranger Things, questa terza stagione è stata molto carina, mi è piaciuta veramente tanto rispetto magari alla seconda, che ha avuto, secondo me, è stata caratterizzata da un declino rispetto alla prima, perché durante la prima stagione c'è la novità, no? Quindi questa ambientazione negli anni 80 a Hawkins, una piccola cittadina degli Stati Uniti, i protagonisti sono dei ragazzini che conoscono 11, una bambina con dei superpoteri che è riuscita a scappare dalla centrale elettrica della città, dentro alla quale poi si è scoperto che venivano fatti non solo esperimenti su questi bambini, perché poi si scoprirà essere più di uno, appunto non solo 11 con dei superpoteri, ma all'interno appunto di questa centrale è stata creata anche una creatura, il Demogorgone, che è un mostro che durante tutte queste stagioni si cerca di uccidere, e si cerca anche di chiudere il collegamento fra il nostro mondo e il sottosopra, ossia un universo parallelo, diciamo così, all'interno del quale vive il Demogorgone. E che dire di questa terza stagione? Ripeto, è stata molto carina, ha aggiunto punti a tutta alla serie in generale, che l'aveva persi durante la seconda. Vediamo i protagonisti cresciuti, perché li conosciamo abbastanza bambini, ma man mano che il tempo passa diventano ragazzini e cominciano a vivere le prime esperienze vere, i primi amori. Infatti ci sono due coppie all'interno di questa terza stagione, che sono una Mike, composta da Mike e 11, e un'altra da Max e Lucas. I restanti personaggi, quindi per esempio Dustin, e che scopriamo però avere una piccola fiamma conosciuta al campo estivo, e Will, che invece non ha nessuna fidanzata e soffre per questo, perché vede i suoi amici completamente rapiti dalle questioni di cuore e non hanno più l'interesse a giocare come prima ai soliti giochi da tavolo. Will passa dall'essere un personaggio molto importante nelle prime due stagioni, perché appunto è quello che è stato posseduto, diciamo, dal Demogorgone, a essere un personaggio secondario e quasi fastidioso, perché secondario perché in questa stagione viene utilizzato esclusivamente per come sensore, diciamo, cioè per captare il segnale del Demogorgone, cioè capire quando il Demogorgone è vicino e avvertire i suoi amici. È fastidioso perché appunto vuole ostinarsi a continuare a fare le cose che facevano prima lui e i suoi amici, senza voler capire che invece adesso appunto gli altri hanno qualcos'altro al quale pensare, come per esempio le fidanzate. E è molto carino anche il rapporto fra 11 e Max, queste ragazze che devono cercare di farsi valere con questi fidanzati che sono piccole, sono bambini, no? E quindi fanno le classiche ragazze insoddisfatte dei fidanzati, che fanno i capricci, eccetera. Ci sono le new entry, come per esempio il personaggio di Robin, interpretato molto bene da Maya Hawke, la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, quindi figlia d'arte ma molto molto brava, assomiglia molto a sua mamma, e la vedremo al cinema l'anno prossimo nelle vesti di Jo March nella pellicola Piccole Donne, che vanta un cast stellare tra il quale anche Emma Watson e Timothée Chalamet, tanto per dire alcuni dei nomi più importanti del giovane cinema di adesso. E viene trattata anche la tematica dell'omosessualità, perché infatti Robin si viene a scoprire alla fine della stagione essere lesbica, e per essere ambientato negli anni 80 diciamo che è un tema coraggioso da affrontare, ma diciamo che adesso comunque nelle serie Netflix si fa molto riferimento alla comunità LGBT, come per esempio anche in altre serie come Sex Education, mi viene in mente adesso, e tante altre. E ci sono dei nuovi temi, come per esempio il classico scontro fra Stati Uniti e Russia, e poi anche altri temi che sono stati accennati nelle altre stagioni, ce ne sono appunto di nuovi, come per esempio mi viene in mente i personaggi di Nancy e Jonathan che trovano lavoro nella redazione della loro città e cercano di farsi largo fra i giornalisti che invece non vogliono saperne, di dare loro spazio. E, ci sono dei colpi di scena nel finale di stagione, ma non posso appunto rivelarli perché non voglio fare spoiler, anche se la serie è uscita da mesi, magari alcuni di voi non l'avranno vista, quindi non voglio rivelarvi nulla. E mi sono molto piaciuti i personaggi di Joyce e Hopper, molto carini, che noi tutti shippiamo tantissimo, speriamo veramente che vadano a finire insieme prima o poi, perché non se ne può veramente più dopo 3 stagioni di flirt, di cose, di sguardi, mettetevi insieme, non se ne può più. È stata annunciata una 4ª stagione, quindi ci sarà, è ufficiale, ma non sarà più ambientata a Hawkins. Quindi siamo molto curiosi di vedere dove si sposterà la vicenda e credo che comunque ricomincerà poco dopo la fine della 3ª stagione, perché comunque abbiamo sempre visto che le nuove stagioni cominciavano qualche mese dopo la fine della prima, di quella insomma precedente, oppure un anno dopo, quindi veramente il lasso di tempo è breve. Quindi confidiamo e stiamo a vedere. Vogliamo mettere una canzone, Franci?
Assolutamente sì, dato che ieri c'è stata una trasmissione famosissima chiamata X Factor, metterò un artista che hanno presentato ieri e che è molto noto a questo programma, molto noto alla musica italiana, perché è un artista che proviene dal Libano, che però lavora molto in Italia, è stato molti anni in Italia e comunque ha prodotto con artisti italiani. Conoscerete tutti la canzone, quindi io vi metto Relax, Take It Easy di Mika.
Take it easy di Mika. E quale motto migliore per questo venerdì pomeriggio? Rilassati, prendila come viene. Rilassiamoci tutti in questo fine settimana. Prima di lasciarvi al vostro venerdì sera, sabato e poi domenica, io e Francesco concludiamo la puntata parlandovi di un film che abbiamo visto qualche buon mese fa. Sto parlando di Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar. Quindi passiamo al cinema d'autore, quindi a tutt'altro genere di pellicola. Beh, è un film che vanta un cast stellare, vi dico tanto così per dire, Antonio Banderas, Penelope Cruz, che tra l'altro è splendida, io l'ho vista in questi ultimi mesi nelle foto, nei festival, nel cinema, è bellissima, si mantiene una favola, aveva un vestito bianco, poi meraviglioso, io sogno a vedere queste cose, ma comunque io non sono una... esperta per niente direi del cinema di Almodóvar, non ho mai visto un suo film, è il primo suo film che vedo, ma da quello che ho potuto capire è una pellicola molto autobiografica che affronta un po' le luci e le ombre, più le ombre che le luci diciamo, della sua figura di regista, no? Dei suoi disagi esistenziali che ha avuto appunto Almodóvar, che sono in questo film interpretati da Banderas, un po' romanzati e un po' no, però comunque ci sono tanti temi, no? Per esempio quello del malessere, della depressione, della crisi artistica che affliggono questo regista, che è appunto il protagonista del film, che comincia a drogarsi, a farsi di eroina per dimenticare i suoi problemi, i suoi affanni, le sue tristezze dovute a un calo di ispirazione, dal lavoro che non c'è più, dalla perdita di contatti con gli attori con i quali lavorava, con gli amici della sua vita, con l'amore della sua vita, che però durante il film lui rincontra. E questo incontro comincia a dargli un senso di pace, si chiude definitivamente un capitolo che forse era rimasto irrisolto nella sua vita. Poi c'è anche il rapporto con la madre in questo film, che è sempre presente, è una costante all'interno della pellicola. E è molto bello anche il fatto che durante questo film sembra che il protagonista, che si chiama Salvador, abbia dei ripensamenti, no? Dei flashback, ripensi alla sua infanzia, alle difficoltà economiche della sua famiglia, ai sacrifici che hanno fatto per farlo studiare. Ricordi che poi alla fine del film scopriamo essere sì i suoi ricordi, ma interpretati da degli attori del film che lui poi comincia a girare, segno della sua rinascita e del suo ritorno alle scene. Ma tu, Franci, cosa hai pensato di questo film molto particolare, però comunque bello?
Allora, è un film molto molto tosto, molto bello, però per me ci stanno varie parti toste da comprendere, soprattutto all'inizio bisogna seguire molto un filo che se non si segue fin dall'inizio si perde, secondo me. Soprattutto il finale è molto particolare, secondo me, perché devi seguire veramente tanto tanto bene la vicenda. Non è un film per bambini, che possono seguire tutti. Ci stanno dialoghi molto ben fatti, molto, tra l'altro si vede che c'è un grande lavoro dietro sia da parte del regista che da parte degli attori. Dico che Banderas, se non l'avevo visto molto nel mondo cinematografico, non mi sono mai seguito molto i suoi film, però ha fatto un ottimo lavoro fatto da tutto il cast. Ovviamente i film spagnoli molto spesso, inclusa La Casa dei Papelle, che è un pochino più leggero come tema, ma è più, diciamo, un film di azione pura, quindi è un pochino più facile da seguire per me. Però il film spagnolo solitamente è un film molto tosto da seguire, perché io particolarmente non amo la regia i cast spagnoli, cioè a parte qualche eccezione. In questo film c'è stata qualche eccezione, nella Casa dei Papelle c'è qualche eccezione, però non è che mi vado a vedere tutti i film spagnoli di questo mondo, cioè non è per me come un film italiano, a parte ora che i film italiani sono andati un pochino scemando negli ultimi tempi, a parte qualche eccezione da parte di, ricordiamo, Borghi, ci sono varie eccezioni, ricordiamo. Io metto Borghi in primo piano perché comunque è uno dei riferimenti per quanto riguarda
il nuovo cinema italiano.
Il nuovo cinema italiano sicuramente. Ma ci sono anche comici, ricordo, in Italia molto molto bravi, dai più demenziali ai più colti, perché ce ne stanno vari. Poi ci stanno le varie regie. Sorrentino, ricordo che è un gran regista, che un mio parente, mio biscugino, ha opportunità di lavorarci insieme.
Beato lui.
È un personaggio.
Portasse nel set. Dai!
Non è molto accessibile come personaggio, come persona. È un po' la Cucinelli, il signor Sorrentino. Molto, molto chiuso, se si può dire. Soprattutto quando va a lavorare in un set non sposta molto le sue attenzioni anche alle persone con cui lavora, a meno che non sia un attore principale.
Beh, comunque ricordiamo che Sorrentino ha un successo internazionale.
Sì, assolutamente.
Non solo per l'Oscar vinto per La Grande Bellezza, ma anche per The Young Pope, la serie Sky con Jude Law.
Assolutamente.
E quindi, insomma, Sorrentino sta avendo molto successo anche all'estero, come anche tanti suoi predecessori, appunto, italiani, che vengono ricordati tuttora.
Assolutamente, ma è un regista di grande, grande fama, soprattutto produce cose come hai citato La Grande Bellezza, che per me è il contenuto più bello e più interessante, comunque più complesso, che abbia finora mai prodotto. Io ho avuto l'opportunità di vederlo e è bello tosto.
L'ho visto anch'io.
È un film molto molto incomprensibile, anche soprattutto perché l'ho visto un pochino di anni fa, non ricordo ora precisamente.
Anch'io l'ho visto un anno dopo che era uscito e
non è proprio recente, sono comunque penso 3-4 anni tutti, anche più. Quindi avevo, ora ci guardiamo precisamente.
Comunque sia, anche io credo che l'accoppiata Sorrentino-Servillo sia meravigliosa. Io amo alla follia Tony Servillo, credo che sia uno degli attori italiani di questi giorni più bravo in assoluto. Sappiate che io adoro, questo è il mio personalissimo punto di vista, Servillo, Bentivoglio, Favino. Cioè, per me
bravissimo,
sono veramente, veramente pochi, perché poi io ho avuto anche la fortuna di vederli tutti e tre a teatro a Perugia e è stato meraviglioso, veramente li ho amati tutti e tre in maniera folle. Tra l'altro mi è anche capitato di vedere da vicino Servillo per puro caso in centro, ma non ho esternato il mio entusiasmo in quel momento perché avevo paura di disturbarlo, perché so che è una persona molto chiusa, quindi mi sono tenuta l'entusiasmo per me. Però comunque sia, sono attori che io amo tantissimo e che credo siano di un talento impressionante anche per le pellicole che hanno interpretato negli ultimi anni. Mi basta pensare, per esempio, per quanto riguarda Servillo, a Il Divo, che è un film sulla figura di Andreotti, anche quello di Sorrentino, oppure fra poco uscirà L'Uomo del Labirinto, un film con Dustin Hoffman e appunto Tony Servillo, del quale sono molto curiosa. Ma poi ha fatto tantissime altre pellicole. Ultimamente poi si è cimentato nel genere ripreso dal fumetto, con 5 Il Numero Perfetto con Valeria Golino. Per dire che veramente Servillo è poliedrico ed è molto molto talentoso.
Io volevo dire che nel 2013,
ecco,
La Grande Bellezza,
io l'ho visto l'anno dopo, mi
ricordo di essere non troppo grande, si tratta comunque di 8 anni fa.
Parliamo di 5 anni, sì, 2014 io l'ho 2014, visto, quindi 5
sono
anni
6-7 anni fa,
facevamo comunque il liceo.
Quindi comunque è un film tostarello.
Quando eravamo giovani e belli, adesso ormai
siamo vecchi, ormai i tempi sono finiti. Ciao Rossella.
Ciao Ross, in confronto, poverina. Sta dicendo, ma io allora chi sono, dove vado, che cosa sono?
Salutiamo la nostra bellissima station manager.
La nostra DJ Ross, come la chiamo io. Bene, ragazzi, siamo giunti alla conclusione.
Siamo quasi ai saluti. Volevo fare un ultimo...
Assolutamente.
Ultimo appunto, dato che abbiamo parlato di Joker, abbiamo parlato di supereroi. Volevo fare una piccola aspettativa per Birds of Prey, il nuovo film targato totalmente Harley Quinn dopo Suicide Squad, che è stato un po' la pellicola che l'ha vista quasi protagonista assoluta. Adesso arriverà Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Cosa succederà in questo film per chi si aspetta qualcosa in particolare? Succederà che Batman, dopo aver eliminato, tra virgolette, il pericolo criminale, lascerà Gotham City e quindi la lascerà in mano ai criminali, perché Harley Quinn si separerà, come si vede nel teaser trailer, definitivamente da Joker, in una battuta dove dice basta, ho finito, dove gli chiedevano proprio che fine hai fatto con Joker, ha detto Joker basta, non ne posso più, basta, è un capitolo chiuso, dove lancia un coltellino a mano sulla testa di un cartellone di Joker che lei aveva circa 2 anni prima. Si vede la scena di lei che lancia con tutta la sua forza un coltello che si conficca sulla testa di un poster con la faccia di Joker. Capitolo chiuso, persona chiusa definitivamente per me e dalla mia vita. E si unirà a delle già viste presenze nel mondo del cinema, soprattutto il cinema, diciamo, dei supereroi. Non so se qualcuno ricorda Lanterna Verde, che è un personaggio comunque noto al mondo DC. Si unirà a Black Canary. Black Canary è una supereroina, in questo caso più che supereroina è una super cattiva, che fa parte del mondo DC e non del mondo Marvel, con anche Cacciatrice, Renée Montoya, per salvare la signora Kane, Cassandra Kane, e combatteranno contro il crimine, coloro che fanno parte solitamente del crimine, contro Maschera Nera. Di conseguenza sarà un film che la vedrà protagonista, rivedrà una sua possibile rinascita. Mi attendo parecchio da Margot, avendola vista sul primo Suicide Squad, avendola vista in Once Upon a Time in Hollywood.
Io amo Margot, tanto.
Dal trailer la ricostruzione del personaggio è molto fedele, molto una Joker femmina, sia nel trucco che in tutto, un po' trasformata dopo la finta relazione con Joker. E mi aspetto qualcosa in più dai precedenti film DC, quindi mi aspetto di più rispetto che Aquaman, mi aspetto di più rispetto che vari film. E penso ci sarà sicuramente una grande interpretazione da parte di Margot, come è stata grande su Suicide Squad e nei vari film che lei ha interpretato. Quindi sì, mi aspetto parecchio, non troppo, perché so che sarà un po' un'americanata da cinema, quindi un po' rocambolesca anche la trama e tutto quello che concerne questo ambito, però almeno si spera un film che non faccia del tutto annoiare, un film che comunque abbia un filo conduttore ben preciso e non fatto da più fili che si intrecciano, e che in qualche film può andare pure bene, perché in qualche film gli incastri vengono fatti bene e poi si lega una trama perfetta. Però su Suicide Squad tanti incastri hanno trovato un filo conduttore che non era proprio perfetto, anzi si è andato più sul trash che su una cosa ben precisa, quindi ne aspetto un pochino di più in questo caso.
Carissimi matti di cinema e serie TV, adesso vi chiameremo così i nostri piccoli fan, perché Lady Gaga è Little Monsters, no? Per esempio, e eccetera eccetera, ogni cantante chiama a modo suo i propri fan, voi per noi siete i nostri matti di cinema e serie TV, quindi vi diamo appuntamento non alla settimana prossima che è festa, ma a venerdì 8 novembre. Stai piangendo. Pensa al nostro pubblico quanto piangerà perché non ci vedrà per 2 settimane.
Stapperanno lo spumante come
diranno: a questi due rompiballe finalmente ci rileviamo dalle scatole. Noi appunto torniamo fra 2 settimane, quindi venerdì 8 novembre alle 5 saremo sempre qui in diretta dall'Officina Musicale. Vi invitiamo a seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram, seriamente _ Cinematti. Seguiteci, scriveteci, diteci le vostre opinioni, chiedeteci quello che volete. Torniamo fra 2 settimane, vi mandiamo un bacione, buon Halloween, mangiate tanti dolci, fate ancora dolcetto scherzetto anche se siete grandi e grossi. Vi salutiamo, vi ringraziamo.
L'hai citata, Lady Gaga.
Lady Gaga, concludiamo
una canzone
con lei.
Abbastanza vecchiotta, per i più nostalgici.
Ciao e grazie.
Pop, 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 pop